Sono le 7 ad Avalon. Buonasera a tutti. Buonasera a tutte per questa ripresa del webcast. Stasera abbiamo un presentatore che introdurrà il nostro tema e la situazione. Buonasera a tutti, buonasera Rinpoche, buonasera all'Assemblea. La situazione è questa, il tema di questa sera è il Dharma, è la vita, e dunque, quindi non il Dharma è la vita, ma il Dharma è la vita. Quindi se il Dharma è la vita, il Dharma è anche la propria vita, la nostra vita, e si può essere a volte stressati, disturbati, timidi, soprattutto di fronte al Lama, soprattutto in un'assemblea nella quale ci si aspettano dei tipi di domande. A volte abbiamo paura a porre domande che hanno a che fare con l'intimo, più dirette. E l'auspicio di Rinpoche è di aprire un dialogo diretto, senza filtri e senza che sia troppo formale, e più diretto. Quindi sia nella sala qui o su internet vi incoraggio a porre delle domande in rapporto diretto con la vostra esperienza quotidiana, con quello che avete veramente a cuore e quindi nella vostra vita così come la vivete. Avevo fatto questo appello ieri già e alcune persone mi hanno dato qualche domanda anonima, hanno desiderato rimanere anonimi e penso che anche su internet è possibile rimanere anonimi e quindi è possibile porre delle domande più vicine al proprio cuore e meno coinvolgenti. Abbiamo scelto per questa serie che si iscrive insieme di prendere come riferimento un vecchio libro, Il Dharma e la vita, in questo caso è congiunzione, e in questo caso abbiamo trasformato la e in è, verbo. E il Dharma è la vita, il Dharma è l'apprendimento della vita, la vita sana. Questo libretto, che è il primo che ho fatto molto tempo fa, ci sono delle risposte semplici che erano state date a un giovane giornalista, giovane all'epoca. E in questo spirito di dialogo, di risposta alle domande frequenti, le domande che ci si pone regolarmente o abitualmente, e quindi in questo spirito che affronteremo questa serie, quindi sentitevi liberi e che possiamo avere uno scambio aperto da cuore a cuore. Quello che ho ricevuto in questa scatola delle domande, la prima, il distacco interrompe il desiderio sessuale? Se sì, si può essere felici senza? È una domanda complessa. C'è il distacco, il desiderio sessuale. E poi la domanda di quello che potrebbe essere il desiderio sessuale nel distacco o nel non attaccamento. E se questo è fonte di felicità e di benessere. Qui sono quattro punti. prima di tutto il distacco e la domanda interessante perché sembra considerare che il distacco sia una qualità che viene dalla pratica. Il distacco è un veleno della mente. Ci sono tre veleni della mente. Che sono, si potrebbe dire, attrazione, repulsione e indifferenza. E quello che si intende in genere con distacco è una forma di indifferenza. Tre veleni della mente. Attrazione, voglio. Il possesso, l'avidità, la possessività, secondo veleno la repulsione, non voglio, e nella repulsione c'è tutto quello che può esserci in termini di collera, di rigetto, e il terzo veleno l'indifferenza, non voglio sapere. Uguale, mi è indifferente. Me ne infischio altamente. Primo, il distacco come indifferenza è un veleno della mente, è un veleno pericoloso perché è sottile da una parte, più sottile dell'attrazione grossolana o la repulsione grossolana. E anche pernicioso perché tutto sommato ci sono dei praticanti del Dharma che hanno tendenza a praticare il distacco o che considerano il distacco come una virtù o una qualità, e mentre invece è un veleno. Io non sono attaccato. Zen, cool, tranquillo. È importante comprendere la differenza tra distacco e non attaccamento. Non è un gioco di parole. Il distacco è un atteggiamento di attaccamento all'indifferenza. Lasciatemi tranquillo. Non voglio essere perturbato, non voglio sapere, non voglio ascoltare, mentre il non attaccamento è uno stato nel quale si è attaccati a niente. Non c'è attaccamento né al possesso, né nella repulsione né nell'indifferenza. Il vero non attaccamento è uno stato semplice di ricettività, disponibilità, senza resistenze, senza attaccamento in un senso o nell'altro, semplicemente presenti, ricettivi, disponibili. Quindi comprendiamo bene questa differenza molto importante tra distacco e non attaccamento. Secondo punto, il desiderio sessuale. Il desiderio sessuale nell'ambito in generale dei desideri, delle pulsioni, è una pulsione per soddisfare una mancanza, un bisogno. Si parla di una pulsione sessuale. La pulsione sessuale è qualcosa di naturale, in quanto mammiferi siamo degli animali sessuati, è una delle dinamiche fisiologiche della nostra costituzione. Potrebbe essere pertinente fare la distinzione tra la pulsione sessuale semplice e il desiderio, strumentato dal mentale con tutte le proiezioni, le fantasie. La domanda è come gestire bene la pulsione sessuale. O altrimenti detto, semplicemente la sessualità giusta. Quindi la sessualità in sé, lo ripeto, è naturale, è qualcosa di buono, normale, sano. Ma siccome costituisce una pulsione arcaica molto profonda, molto forte, facilmente e abitualmente diventare il supporto di molte forme di passione della mente, nel possesso, nell'avidità. Poi ci può essere anche, ci possono essere degli aspetti di aggressione e anche di indifferenza. La sessualità giusta, nel senso di armoniosa, si può comprendere prima di tutto nel contesto di una disciplina di vita, il praticanti come voi hanno familiarità con i cinque precetti, il quarto tratta proprio della sessualità armoniosa. Quindi salvo se si fossero presi per una ragione particolare, per un certo tempo un impegno di celibato, consiste nel vivere la propria vita sessuale nell'amore e la stabilità. Nell'amore significa un'empatia empatia, altruista, benevola. Non si parla di un amore possessivo, un amore d'attaccamento, che come tutti i possessi, gli attaccamenti sono fonte di problemi, ma un amore d'empatia. Un amore d'empatia e una stabilità. Che evita gli atteggiamenti instabili, volatili, che favoriscono le passioni, che i problemi. Quindi c'è questa prima dimensione di vita sessuale. Che sarebbe bene sviluppare questo precetto. L'abbiamo fatto ultimamente, vi invito ad andare a riascoltare quello che è stato detto. Ora, la vita sessuale, quindi rispetto al distacco, sarebbe dell'indifferenza rispetto al proprio partner, e questo sarebbe un veleno della mente. La vita sessuale non attaccamento, la non fissazione. E comprendiamoci bene, da quello che abbiamo appena detto non significa, e al contrario, significa l'assenza d'amore e l'instabilità. In una relazione sessuale questa si vive tanto più profondamente quanto più è senza possesso, senza attaccamento, senza fissazione. E ci sia da una parte e dall'altra un'apertura, un lasciare la presa, un abbandono. Un abbandono nel senso di un dono di sé, di un'offerta. Nella non fissazione. Questo potrebbe essere sviluppato anche nella visione di una pratica, si potrebbe dire tantrica, dell'amore. Del quale il principale elemento, primo e essenziale, è l'assenza di fissazione. È nell'assenza di fissazione che si vivono progressivamente, sempre più profondamente, i differenti livelli di gioia o di piacere che nella visione tantrica culminano in quello che è chiamato Mahasukha, la grande felicità. Quindi questo risponde anche forse alla quarta parte della domanda. C'è un piacere in una sessualità libera dalle fissazioni e dalle prese? La risposta è sì, e non soltanto sì, ma è in essa che si trova l'ultima felicità. Il piacere ultimo. Queste domande, questo tipo di domande possono offrire numerose digressioni, quindi non esitate a rilanciare le domande se permettono di approfondire alcuni aspetti e sviluppare. Ce n'è una che me ne viene. È possibile se, comprenderlo come qualcosa di colpevole per qualcuno che non ci riesce. Ci si può dire, ah, mi sembra molto lontano una sessualità non attaccata, io ho paura di che mi lascino, ho troppa fissazione sul godimento del partner o la mia. Mi sembra un po' lontana. Quando ho sentito il precetto di Chanatan che diceva che una sessualità delle storie lunghe, nella mia esperienza ho potuto vivere delle storie corte e, nello scambio e delle storie lunghe, tossiche e nella distruzione. Quindi l'aspetto lungo e corto è ancorato nella necessità della stabilità e non è così lontano, avanzato. È importante andare piano. Oggi abbiamo spesso tendenza a sviluppare delle relazioni molto rapidamente. Per renderci conto che alla fine non era proprio una circostanza o la persona con la quale. Quindi un approccio lento invece che un fast sex, uno slow sex. L'amore, l'empatia è qualcosa che si sviluppa, è una scoperta reciproca. Questo richiede di familiarizzarsi . Non è una relazione soltanto per il piacere un matrimonio di una notte. E la stabilità è importante nella relazione, è importante anche socialmente. Tanto più che in una coppia ci sono sempre delle difficoltà. Si è più esposti che con chiunque altro, è proprio in una relazione di coppia, nella quale le relazioni sono le più intense. Questo ci fa lavorare, praticare con queste situazioni. È importante farlo veramente invece di così passare oltre facilmente e di avanti il prossimo e partire in una compulsione di ripetizione con la propria nevrosi e ricominciare più o meno lo stesso scenario con il partner successivo. Quindi la stabilità. Ci sono differenti stabilità. Non si tratta forse del matrimonio monogamo a vita, ma la stabilità è un elemento molto importante. Mi rivolgo ad internet solo per sapere se ci sono delle domande. Una nuova domanda, sempre anonima. Il risveglio rappresentato da un saggio immobile non mi tenta per il mio cammino di vita. Si può essere risvegliati e attivi? C'è un malinteso, perché un saggio immobile? Perché è rappresentato in una statua. Certo, le statue hanno un aspetto immobile, ma il Buddha Shakyamuni ha avuto una vita attiva, una delle vite più attive nella sua gioventù. Poi nella sua ascesi, poi durante 40 anni ha percorso tutte le terre che gli erano accessibili nel Magadha, incontrando le persone, parlando. È stato mediatore in conflitti, si è interposto in campi di battaglia. Si è interposto in campi di battaglia, ha agito, il Bodhisattva è una persona attiva. È una persona aperta. È una persona che non dice no quando è chiamato, quando c'è una domanda. È perfino la persona attiva per eccellenza. Un bodhisattva che fosse immobile nell'isolamento. A volte ci possono essere degli eremiti che praticano reclusi, ma è un esempio, è una forma d'attività. Il Bodhisattva è disponibile, il Bodhisattva è valoroso, coraggioso, qualcuno di molto attivo, vive nella vita quotidiana. Ma c'è un impegno, è impegnato ed è così che c'è anche un Dharma impegnato, un Dharma di Bodhisattva che è lì fa tutto quello che è nelle sue capacità per rispondere ai bisogni dei suoi simili, del mondo. Un'altra domanda sempre anonima. Si può praticare il Dharma e volere una famiglia? E si deve fare una scelta tra le due? Si può benissimo praticare il Dharma e avere una famiglia, anche il caso abituale e normale di tutti i praticanti nella vita. È normale, bene, avere una famiglia. Se soprattutto nella prospettiva di un bodhisattva che pratica nella vita, che pratica in famiglia, che pratica nella sua attività professionale, che ha un'attività sociale. Quindi non soltanto sì, è possibile, ma è anche normale. È possibile per alcuni o in alcuni momenti, come periodo di addestramento o di apprendimento, fare un ritiro, ritirarsi, mettersi in disparte, è molto bene, bisogna anche saper farlo, ma non è per niente per rigettare una vita familiare. E una vita familiare nella propria famiglia personale e una vita familiare nel mondo con tutti i viventi che sono nostri genitori, nostri fratelli e sorelle in una grande famiglia umana. Quindi con differenti livelli, una vita familiare aperta, in un'apertura del cuore, nella condivisione, nella solidarietà, nella cooperazione, nell'amore, nella compassione, nell'aiuto reciproco, nell'interdipendenza, nell'altruismo, la benevolenza. Il mentale è in permanenza bombardato di pensieri. Per riconoscerli o anche per evitarli, ma è possibile? Tra parentesi, quali sono le caratteristiche dei pensieri tossici? Il mentale è continuamente agitato di pensieri. I pensieri tossici sono i pensieri passionali. I pensieri associati ai veleni della mente. Pensieri di attaccamento, di repulsione, di indifferenza, per riprendere i veleni che abbiamo evocato prima. In generale e dettagliata, si possono studiare le funzioni della mente, o nell'Abhidharma, la fenomenologia buddista, c'è tutto un inventario, una categorizzazione di tutti i differenti tipi di pensiero, categorie virtuosi, non virtuosi. Ma virtuosi e non virtuosi non in un giudizio, in una categorizzazione in termini di giudizio. È virtuoso quello che va nel senso dell'apertura, altruista, benevola, nel senso dell'apertura e di un meno di dualità, i pensieri e le emozioni, di amore, di compassione, di bontà, di benevolenza, di partecipazione, di comunione. Ne sono negativi quelli che vanno nel senso di una separazione, più dualità, fissazione, più fissazione. Quindi questo è un riferimento generale, altrimenti si può considerare molto semplicemente i sei tipi di passioni o di emozioni conflittuali, la collera, l'odio, l'avidità, la stupidità, l'indifferenza, l'attaccamento, il desiderio di attaccamento, l'invidia e l'orgoglio, che sono le passioni dei sei grandi stati della coscienza, dei sei mondi. Quindi in questo c'è un riferimento in cui questi differenti tipi di pensiero sono patologici, fonti di avvelenamento, difficoltà, sofferenza, e i pensieri positivi sono quelli che vanno nel senso dell'empatia, della comunione, della partecipazione, del vero amore, compassione, della fiducia. E tutte le loro sfumature, l'altruismo, benevolenza. Quindi così si possono discernere i pensieri positivi, i pensieri negativi. Ciò nonostante, rispetto ai pensieri che emergono nella nostra mente, il modo profondo di lavorarci nella pratica meditativa è di imparare a riconoscerli senza giudicarli. Imparare ad accogliere ciò che emerge nella nostra mente senza filtro selettivo, senza giudizio, e allo stesso tempo anche senza seguire, dar seguito al pensiero, restare nello stato di semplice osservatore, neutro e benevolo, che distingue, lucido, senza portare giudizi mentali e senza praticare, senza esagerare nel senso e nel loro senso e senza fuggire. Rispetto a questo ricordiamoci quello che abbiamo cantato prima nelle istruzioni di autoliberazione di Padmasambhava. Qui tutto ciò che è movimento, cantiamolo. e faremo un piccolo commento dopo. Qui tutto quello che è movimento nel senso interno, tutto ciò che emerge come cinque veleni della mente, delle passioni, non invitarle né seguirle, non entrare nell'agire del mentale, il movimento lasciato in se stesso è liberato nel Dharmakaya, al maestro rivolgo la preghiera che la cognizione si autoliberi. Quindi qui tutto quello che è movimento come oggetti del senso interno, qui il senso interno è il mentale. Quindi qui, in noi stessi, tutti i movimenti del mentale, e nel mentale concettuale, duale, tutti i pensieri, tutte le concezioni che vengono dai cinque veleni, i cinque veleni sono i sei mondi, passioni dei sei mondi nei quali avidità e desiderio e attaccamento sono contati insieme, quindi si passa da 6 a 5. Quindi le 5 passioni sono la collera, il desiderio e attaccamento, l'avidità, l'indifferenza, la gelosia e l'orgoglio, l'invidia e l'orgoglio. Quindi tutte queste passioni, tutti questi oggetti del mentale che si manifestano in questi atteggiamenti, non invitarli né sono da seguire, non seguirle, non fuggirle, non entrare nell'agire del mentale, non intervenire, non interagire con esso. E nella semplice lucidità il movimento lasciato a se stesso, il movimento del mentale nel quale non c'è interazione, col quale non si interagisce, il movimento del mentale che è lasciato a se stesso nel non agire, del mentale, ha la sua dinamica, ma non interagisce con la sua dinamica. Il movimento lasciato a se stesso si libera nell'apertura del Dharmakaya, l'apertura del corpo assoluto. Quindi questo è un insegnamento molto essenziale e profondo che può essere difficile da comprendere in tutta la sua distesa, ma tutta la sua ampiezza, ma questo è il cuore dell'apprendimento e dell'addestramento con i pensieri e le emozioni, che consiste nell'accoglierle senza giudizio e, come si dice, come è detto per esempio nella pratica di mindfulness, della piena presenza, accogliere il pensiero, l'emozione, senza giudizio, e vivendola nella respirazione, nella presenza al respiro, e lasciando il pensiero, lasciando l'emozione, e anche imparando a rilassarsi, a nel pensiero e l'emozione. A vederla, vedere semplicemente questo movimento e rilassarsi in esso. Come incorporandola in ma semplicemente rilassandosi e incorporando apertura e rilassamento in questo caso vanno di pari passo ed è così che si sviluppa l'addestramento che permette allo stesso tempo di liberarsi dalla dipendenza, dallo schiavismo dei pensieri e delle emozioni, liberarsi dal loro possesso e trovare una vera libertà rispetto a ciò che ci possiede, così in termini di passione e di pensieri. E trovare questa libertà e la felicità di questa libertà. Quindi questo c'è un punto essenziale. Ma prima di tutto si tratta di comprendere gli atteggiamenti positivi e negativi, o detto meglio, gli atteggiamenti sani e malsani. E poter poi lavorare con esse in questa direzione della piena presenza e a livello più essenziale nell'autoliberazione. A questo punto vi invito a concludere con un momento di piena presenza, una breve pausa. Seduti bene, comodi, bene nel proprio corpo, nella propria sensazione. Sentendo il proprio respiro, sentendo che la respirazione avviene da sola, in una presenza sensoriale aperta, lo sguardo aperto, disteso, panoramico, i nostri campi sensoriali aperti, distesi, allerta. E restare al riposo in questa lucidità aperta, rilassati, distesi, semplicemente. Le virtù così praticate sono senza alcuna propria azione dedicate al bene di tutti i viventi nella realtà assoluta. Buona serata, arrivederci.